Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da oggi e per due giorni Ignazio Cassis è in Cina, libero scambio e nuovi equilibri mondiali al centro dei vari incontri previsti. Ricerca spaziale, biomedicina e i politecnici federali, timori per la distanza che si amplia con il mondo scientifico statunitense. Nuove polemiche in Francia contro una scuola cattolica, anche la figlia del premier denuncia, sono stata aggredita da un prete. Spazi riservati alle donne sui trasporti pubblici, lo chiede una petizione in Germania che ha raccolto migliaia di firme in poche ore. Lo sport, ok, questa sera gara 5 della finale dei playoff a Losanna, lo Zurigo ha la prima di tre occasioni per vincere il titolo. Inizia dunque oggi la due giorni del consigliere federale Ignazio Cassis in Cina. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali e le questioni geopolitiche attuali. La visita cade nel 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Cina, terzo partner commerciale della Svizzera. Sul tavolo intanto c'è ancora quell'accordo di libero scambio risalente al 2014 che la Svizzera, non senza critiche, vuole aggiornare. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Conclusa la tappa giapponese, durata due giorni, ora per Ignazio Cassis è la volta della Cina. Oggi il responsabile degli affari esteri sarà dunque a Pechino per incontrare il suo omologo Wang Yi. All'ordine del giorno gli attuali eventi geopolitici e le questioni internazionali di interesse comune. Domani il ticinese si recherà invece a Shanghai e visiterà la Schindler, azienda produttrice di ascensori e scale mobili, pioniera nello sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. Relazioni che d'altro canto negli anni hanno conosciuto un'evoluzione molto intensa. Prova ne è che oggi la Cina è il terzo partner commerciale della Confederazione dopo Unione Europea e Stati Uniti. I rapporti sono regolati dal 2014 da un accordo di libero scambio, il primo di questo tipo a livello europeo, che le due parti intendono ora aggiornare. Una prima tornata negoziale è in questo senso già avvenuta, la seconda dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi. Sono però diverse in Svizzera le voci critiche, soprattutto a sinistra, nei confronti di un'intesa che si teme non dia sufficiente spazio all'annosa questione dei diritti umani. Da capire poi, più in generale, se le relazioni diplomatiche nella loro interezza vadano ridisegnate. Parte della politica svizzera vorrebbe infatti, in risposta all'inaffidabilità degli Stati Uniti, un avvicinamento più deciso alla Repubblica Popolare Cinese. I prossimi capitoli sull'asse Berna-Pechino, è chiaro, saranno rivelatori.
La partecipazione a Erasmus Plus, al programma educativo dell'Unione Europea a partire dal 2027, costerà alla Svizzera circa 170 milioni di franchi all'anno, una cifra tre volte superiore a quella attuale, ma che darà accesso a un numero decisamente maggiore di attività. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il prezzo è alto, ma l'offerta è molto più completa e ampia rispetto alla soluzione sviluppata dalla Svizzera per permettere, per esempio, stage e scambi internazionali individuali, cooperazione tra istituti educativi, promozione di progetti educativi internazionali. Questa soluzione nazionale di carattere alternativo, sostitutivo, ha comunque un costo. Per il 2025 la Confederazione ha stanziato 54,7 milioni di franchi, come precisato dalla Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione. Se la Svizzera sarà associata al programma dell'Unione Europea Erasmus Plus dal 2027, il prezzo sarà di circa 170 milioni di franchi l'anno. Questo almeno quanto emerso ieri da documenti della Commissione Europea relativi all'accordo sulla partecipazione svizzera ai programmi di ricerca dell'UE tra Berna e Bruxelles. Un accordo questo firmato provvisoriamente da entrambe le parti all'inizio di aprile e che fa parte dell'ampio pacchetto negoziato l'anno scorso tra il Consiglio federale e la Commissione europea. Le altre intese devono ancora essere ratificate provvisoriamente. Per far sì che la Svizzera possa partecipare a pieno titolo al programma Erasmus Plus, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento la relativa decisione di finanziamento nell'ambito del messaggio sul pacchetto complessivo Svizzera-UE.
I tagli annunciati dal governo statunitense a formazione e ricerca potrebbero avere ripercussioni anche in Svizzera. Secondo un'analisi della RTS, decine di milioni di franchi potrebbero infatti non più essere versati a politecnici e università, che già constatano problemi nello scambio di informazioni. Incerto anche il futuro della mobilità dei ricercatori. Da Berna, Alessio Veronelli.
Circa 130 milioni di franchi andati a una quindicina di istituti accademici in Svizzera negli ultimi 10 anni e sovvenzioni per progetti in corso, informazione e ricerca, valutati a una cinquantina di milioni. Finanziamenti pubblici che la Casa Bianca intende però drasticamente limitare, se non proprio sopprimere, destinati in gran parte a collaborazioni con i due politecnici federali e le principali università elvetiche negli ambiti della ricerca spaziale e della biomedicina. Al di là però dell'aspetto finanziario, le sovvenzioni statunitensi rappresentano infatti solo una minima parte del budget ricerca e sviluppo degli Atenei elvetici, che molto più ricevono dal Fondo Nazionale Svizzero e dai programmi dell'Unione Europea, a preoccupare è la collaborazione scientifica a lungo termine con gli Stati Uniti. Una collaborazione già divenuta più complicata, dicono gli Atenei elvetici. Scambi su ricerche e banche dati sono infatti meno diretti e in certi casi è necessario aggirare le vie ufficiali e ricorrere a contatti personali. Non da ultimo, infine, il problema dell'incertezza sul futuro della mobilità accademica, ovvero lo scambio di ricercatori da e per gli Stati Uniti.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrà ridurre i posti di lavoro e i tagli più importanti colpiranno la sede di Ginevra. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS agli Stati membri e al personale, anche se non ha ancora precisato il numero di impieghi che verranno cancellati. Lucia Mottini.
Mancano da 550 a 650 milioni per coprire la massa salariale nel biennio 2026-2027, una conseguenza del prossimo ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche del loro rifiuto di pagare le quote per il 2024 e il 2025. Va inoltre aggiunto il congelamento degli ingenti finanziamenti americani a diversi programmi sanitari nel mondo intero. Insomma, la defezione degli Stati Uniti avrà conseguenze sull'Agenzia dell'ONU e la salute mondiale, anche perché nello stesso tempo altri paesi hanno deciso di tagliare sull'aiuto allo sviluppo. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha quindi annunciato al personale e agli Stati membri che una riflessione è in corso sulla riorganizzazione dell'OMS. I maggiori tagli sono previsti alla sede di Ginevra. Iniziamo dalla direzione, ha detto, riducendola da 12 a 7 membri. Il numero di dipartimenti verrà ridotto a 34, meno della metà rispetto alla situazione attuale. Il direttore generale non ha però precisato il numero globale degli impieghi tagliati. Già in gennaio aveva annunciato in una mail interna di aver congelato le assunzioni. Gli Stati Uniti hanno contribuito finora a circa il 20% del budget dell'OMS. Sono tra i grandi finanziatori anche di altre organizzazioni legate alla sanità presenti a Ginevra, come l'Alleanza Mondiale dei Vaccini, GAVI, e il Fondo Mondiale che sostiene la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
A Kiev, capitale ucraina, proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici residenziali colpiti nella notte da missili e da droni russi. I morti accertati sono 9, oltre una cinquantina i feriti, un bilancio che è però destinato a salire. Gli attacchi hanno colpito anche altre regioni dell'Ucraina. Intanto, dopo i colloqui tenutisi ieri a Londra, il presidente statunitense Trump ha dichiarato di avere un accordo con la Russia per mettere fine alla guerra e che a mancare è solo l'approvazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'accordo prevede, tra altre cose, la rinuncia definitiva dell'Ucraina al controllo della Crimea. La tensione tra Pakistan e India è cresciuta pericolosamente dopo l'attacco terroristico nel Kashmir, dove 28 turisti sono stati uccisi da un gruppo armato basato in Pakistan. Entrambi i paesi dotati dell'arma nucleare hanno aumentato la presenza militare lungo il confine, alimentando il rischio di un'escalation militare. La comunità internazionale segue con preoccupazione la situazione nella regione. In Francia resta sotto i riflettori l'istituto scolastico cattolico di Betarama, dove violenze e abusi hanno cadenzato la vita degli alunni fin dagli anni 50. Alessandro Grandesso, nostro collaboratore da Parigi, la novità e che novità è che la figlia dell'attuale premier François Bayrou, accusato in passato di non essere intervenuto quando era ministro dell'istruzione, bene, sua figlia ha pubblicamente dichiarato di essere stata anche lei una vittima.
Buongiorno, è una testimonianza terribile quella della figlia di François Bayrou, che in un'intervista settimanale Paris Match ricorda come una sera negli anni Ottanta, quando frequentava la scuola cattolica di Bertaram, a metà strada tra Lourdes e la città di Pau, dove Bayrou è tuttora sindaco, fu aggredita da uno dei preti che insegnavano nell'istituto, che la prese per i capelli trascinandola a terra per qualche metro e poi picchiandola a calci e pugni su tutto il corpo. La donna, ormai 53enne, spiega inoltre come in tutti questi anni non abbia mai raccontato l'episodio al padre, che tra l'altro fu ministro dell'educazione tra il 1993 e il 1997, perché voleva proteggerlo anche dalle conseguenze politiche, oltre che a causa del clima di terrore e omertà che regnava in questa scuola cattolica considerata come una delle migliori nella regione. Ma ormai, con quella della figlia del premier, sono almeno 200 le denunce portate all'attenzione della magistratura per abusi e violenze, e di queste 90 riguardano aggressioni sessuali e stupri. Solo due però non sono prescritte e hanno permesso di indagare per ora un ex bidello, mentre altre due persone sono state rilasciate per prescrizione, tra cui un prete che ha riconosciuto almeno uno stupro.
E qual è stata la reazione del premier? Quali sono i risvolti politici dello scandalo?
Vi propongo di ascoltare la reazione di Bayrou alla testimonianza della figlia.
En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur que on ne l'ait pas su.
Insomma, il premier, che è stato denunciato da una delle vittime per non aver reagito quando era ministro dell'istruzione, spiegando di aver subito in quanto padre una pugnalata al cuore, mantiene di non essere mai stato messo al corrente della situazione, nonostante i figli frequentassero l'istituto dove sua moglie insegnava il catechismo. Tra l'altro, da ministro dell'istruzione e in seguito a una denuncia di un alunno, Bayrou inviò all'epoca un ispettore a Beltarram, che però non segnalò anomalie. Il premier è accusato dalla sinistra radicale di mentire, ma in ogni caso ha confermato che si presenterà il 14 maggio davanti alla commissione parlamentare che indaga su quello che è ormai considerato come uno dei più grandi scandali di pedofilia, abusi e violenze della storia del sistema scolastico francese.
Alessandro Grandesso, il nostro collaboratore da Parigi. In Germania fa molto discutere una petizione a favore dell'introduzione di vagoni e spazi appositi riservati alle donne sui mezzi pubblici, una richiesta che arriva dopo il drastico aumento delle violenze contro le donne nel paese. I dettagli da Berlino con Walter Raue.
L'enorme successo riscosso dalla petizione ha finito per sorprendere anche il suo stesso promotore, ovvero la sezione berlinese del Partito dei Verdi. In sole 24 ore l'iniziativa a favore dell'introduzione di vagoni riservati solo alle donne sui treni della metropolitana cittadina è stata sottoscritta sul sito online change.org da oltre 17.000 persone. Nel 2024 in tutta la Germania il numero delle molestie e delle violenze a sfondo sessuale contro le donne è aumentato del 15%, a bordo dei mezzi pubblici della capitale tedesca addirittura del 18%, un fenomeno che allarma sempre di più non solo le donne ma anche le forze dell'ordine e responsabili dei trasporti pubblici di Berlino, che negli ultimi anni hanno dotato tutti i loro treni, bus e tram di telecamere a circuito chiuso. Una misura che, a quanto pare, non è servita da sola a far diminuire gli attacchi e le molestie contro le donne. Da qui l'idea di riservare ai passeggeri di sesso femminile appositi scompartimenti almeno sui treni della metropolitana e delle linee regionali veloci di superficie. Un servizio sperimentato già con successo in Giappone, Brasile, in India o in Thailandia. La ministra regionale dei trasporti di Berlino, Ute Bonde, del Partito Cristiano Democratico, respinge tuttavia l'iniziativa. Riservare alle donne interi vagoni della metropolitana provocherebbe, secondo lei, troppi costi aggiuntivi e richiederebbe anche più personale addetto ai controlli.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.